Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Gesù entra nella nostra storia, viene in mezzo a noi, nascendo da Maria per opera di Dio, ma con la presenza di San Giuseppe, il padre legale che lo custodisce e gli insegna anche il suo lavoro. Gesù nasce e vive in una famiglia, nella Santa Famiglia, imparando da San Giuseppe il mestiere del falegname nella bottega di Nazareth, condividendo con lui l'impegno, la fatica, la soddisfazione, anche le difficoltà di ogni giorno. Questo ci richiama alla dignità e all'importanza del lavoro.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Alla vigilia della festa di San Giuseppe Lavoratore abbiamo riascoltato in apertura un passaggio della catechesi che Papa Francesco ha tenuto durante l'udienza generale del 1 maggio 2013. Festa di San Giuseppe Lavoratore, San Giuseppe Artigiano, una festa istituita nel 1955 da Papa Pio XII, proprio per dare un protettore ai lavoratori e anche un senso cristiano alla preesistente festa del lavoro. Dedichiamo allora la prima parte del nostro incontro ad una riflessione proprio sulla figura di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù, ma anche alla dignità e all'importanza del lavoro richiamate appunto da Papa Francesco. È nostro ospite Don Mario Carrera dell'opera Don Guanella, direttore della Pia Unione del Transito di San Giuseppe e dell'omonima rivista.
Mi piace paragonare la festa del mondo del lavoro, appunto del primo maggio, con l'artigiano di Nazareth, il papà terreno di Gesù, come vorrei che anche questa festa potesse essere quasi paragonata al settimo giorno della creazione, cioè la festa del lavoro quasi un esodo dal lavoro che molte volte fa schiavo le persone, uomini e donne, e che esce dall'attenzione quotidiana per recuperare il senso, la radice del nostro essere lavoratori. La festa del lavoro e la figura di San Giuseppe ci fanno scoprire appunto la dignità del lavoro, che serve a creare armonia nel creato, che serve a custodire questa realtà, come Dio ha consegnato ad Adamo e ad Eva il mondo creato perché lo potessero custodire. Ecco, anche noi attraverso il mondo del lavoro custodiamo in fondo questo grande dono che Dio ci ha fatto. Allora, il lavoro, soprattutto come è stato vissuto a Nazareth da parte di San Giuseppe e da Gesù, ecco, mi piace paragonare ad una foglia che è attraversata dalla luce del sole, e questa foglia ha della nervatura e poi un tessuto connettivo che lo tiene insieme. E direi che il mondo del lavoro, poiché occupa molta parte della giornata dei lavoratori, è un po' questa realtà che dà senso, che dà consistenza alla nostra stessa vita. Quindi recuperare il senso del lavoro fornisce cioè alla nostra vita il senso anche della nostra fatica, del nostro sudore. Il lavoro senza una motivazione nobile di custodire e di far crescere e migliorare la nostra vita non avrebbe senso, diventerebbe quasi una scavitù. Costretti a lavorare soltanto per guadagnare, davvero è una scavitù grande. E allora, nelle prime pagine della Bibbia, Dio dice ad Adamo di custodire questa realtà del creato. Custodire significa mettersi al servizio in modo che questo creato, questa natura che ci circonda, che ci dà vita, che ci dà gioia di vivere, ecco, possa essere costantemente alleata alla nostra stessa vita. Allora, nel laboratorio di Nazareth si è coltivato questa dignità del mondo del lavoro attraverso appunto questa, la fabbricazione di cose utili. San Giuseppe era un artigiano e Gesù ha imparato a fare l'artigiano, e nel mondo ebraico anche quelli che poi studiavano, i farisei, i dottori della legge, era obbligatorio che tutti imparassero un mestiere, e anche San Paolo sappiamo che era un tessitore, perché ognuno doveva guadagnare con le proprie mani il sudore, col sudore della sua fronte, ecco, il necessario per poter vivere.
Lei, Don Mario, ha parlato del laboratorio di Nazareth. Tornano alla mente le parole di Papa Paolo VI, pronunciate nel lontano 1964 proprio a Nazareth, quando ha parlato della scuola di Nazareth.
È davvero bello questa scuola di Nazareth, dove ci sono questa, il coltivare le qualità umane, le relazioni tra la famiglia di Nazareth, la Madonna, San Giuseppe e Gesù, ma anche con i compaesani, e poi il mondo del lavoro, le esigenze delle persone che si rivolgevano a San Giuseppe per chiedere un lavoro, per fare in modo che potessero vivere agevolmente con le loro stesse mani. Quindi il mestiere del vivere, appunto, insegnato a Gesù, che era un mestiere completo, e questa figura di San Giuseppe, che è grande perché non ha mai detto neanche una parola, però la vita di San Giuseppe non è un mutismo perché non aveva parola da dire, ma era davvero questa fiducia, questa obbedienza nei confronti del Padre, che per cui era chiamato l'ombra del Padre. Cioè San Giuseppe è stato accanto a Gesù per insegnare i misteri del vivere, per fare in modo che potesse davvero respirare dall'esempio e dalle parole di San Giuseppe questo riflesso di Dio Padre, e quindi queste virtù umane che erano attraversate da questa luce divina che dava a San Giuseppe la forza, il nutrimento, l'energia capace di far crescere Gesù, come dice l'Evangelo, in età, in sapienza e grazia. E davvero è stata una figura grande. È stato un uomo che ha obbedito e che ha custodito. E mi pare che Papa Francesco usa questo termine del custodire come un termine privilegiato nei confronti, quando appunto parla di San Giuseppe, perché il custodire è prender cura e diventare appassionati del compito che uno sente di avere e di svolgere nel cammino della sua vita.
Siamo alla vigilia della festa di San Giuseppe lavoratore, ma anche alla vigilia dell'inizio del mese di maggio, uno dei mesi mariani per eccellenza. Dunque la figura di Maria, che è l'altra colonna della famiglia di Nazareth.
Una famiglia che è nata soprattutto da questo amore vicendevole tra la Madonna e San Giuseppe, questo innamoramento grande di questi due giovani che hanno sognato una vita che forse era un po' diversa da quello che loro avevano progettato, ma Dio ha voluto intervenire dentro a questa realtà, ha scomposto un po' questi progetti che essi avevano. Però troviamo in questa obbedienza nella fanciulla di Nazareth, questa giovane donna di Nazareth che dice di sì a questo intervento di Dio dentro la sua vita, e San Giuseppe, che ignaro, ma si trova davvero in difficoltà ad accettare una cosa umanamente inverosimile, ma dopo per obbedienza quindi ascolta l'angelo che gli dice di prendere con sé Maria, che quello che sta nascendo in lei non è un tradimento, ma è l'opera dello Spirito che finalmente sta portando a maturazione l'attesa del Messia, che appunto arriverà dalla tribù di Giuda, come appunto dalla stirpe di Davide, come Giuseppe dalla stirpe di Davide, quindi questa regalità che in fondo viene donata a Gesù. E quindi San Giuseppe crede, accetta, obbedisce all'annuncio dell'angelo, e come la Vergine dice sia fatta la tua volontà, così anche San Giuseppe prende con coraggio la sua vita, la mette davanti alla Vergine Maria, si confrontano insieme, sono chiariti anche umanamente, e poi incomincia questa grande avventura in cui Giuseppe dà il nome legale a Gesù, e questa avventura di vita e di amore, ecco, si sviluppa sino alla pienezza, in cui appunto Gesù maturo diventa, si proclama Messia atteso dalla gente.
Lei, Don Mario, parlava all'inizio della nostra chiacchierata del rischio di fare del lavoro un idolo, quindi di diventarne schiavi. D'altra parte c'è chi vive esattamente la situazione opposta, quella del dramma di non avere un lavoro, della disoccupazione.
È davvero un dramma, è un dramma che io ascolto molte volte anche attraverso le invocazioni o per telefono o per iscritto alla Pi Unione. Molte mamme e molte persone, soprattutto quelle adulte che sono state licenziate, che sono in difficoltà enormi, quindi questo distacco tra le persone che non vadano più neanche alla famiglia pur di guadagnare, per impegnare ore nel mondo del lavoro, e altri invece che sentono davvero frustrati la loro dignità di persona nel non poter partecipare a questa costruzione di un mondo migliore, se vogliamo idealmente, ma anche con la possibilità di avere uno stipendio, quindi mantenere anche la famiglia. Davvero è un momento davvero difficile, e questa festa del lavoro deve recuperare questa dignità del lavoro di cui tutti hanno diritto.
Inizia domani il mese di maggio, che la Chiesa dedica alla Madre di Dio attraverso pratiche devozionali significative, anche se queste pratiche oggi faticano a resistere al vento della secolarizzazione. Ci sono però esperienze in controtendenza, come ad esempio un'esperienza che viene da un campo profughi del Kurdistan iracheno. Ce la racconta il cappellano padre Jalal Yako, rogazionista, al microfono del padre Vito Magno.
Padre Jalal, con chi svolge il suo ministero sacerdotale e dove precisamente?
Come comunità rogazionista siamo in tre confratelli. Siamo nella città di Ankawa, in periferia di Erbil, nord dell'Iraq.
Di quali persone si occupa?
Noi profughi di diverse città intorno a Mosul.
Dove svolgete le funzioni religiose?
Abbiamo fatto appello fra confraternite francesi, ci hanno aiutato e abbiamo fatto una chiesa con un campanile, una chiesa fatta di prefabbricato, contiene 250 persone.
Da quanto tempo esiste questo campo profughi?
Da più di un anno e mezzo in questo campo non è facile vivere, spazi molto limitati, ogni famiglia, quasi 8 persone dentro un caravan che 3 per 8 metri oppure per 5 metri, non ci sono servizi, sono quasi 1000 persone, non si sa fino a quando continueranno anche a vivere in questi posti fatti per un tempo limitato, ma continuiamo anche con queste condizioni, grazie anche al supporto delle chiese intorno, chiese di Roma, il Papa e altre diocesi di Italia, di Francia. Anche in Europa, in America ci sostengono, e questa è la cosa più bella.
Il desiderio dei profughi immagino sia quello di ritornare quanto prima alle proprie case.
Sicuramente questa è la prima e l'ultima cosa che la gente chiede, anche se posso dire sono tanti che sono partiti purtroppo in Francia, in Giordania, in Libano, in Turchia, e stanno aspettando in quelle zone lì. Ma come sacerdote che rappresento la Chiesa, io cerco di dare questa forza, di ancora un po' di sopportare, perché siamo nella prova e dobbiamo dare questa speranza alla gente. La Chiesa e i suoi sacerdoti sono rimasti vicini al popolo, e il popolo deve anche con pazienza sopportare questi giorni.
Padre Jalal, per i profughi cristiani di Erbil esiste ancora il mese di maggio religioso?
Certamente il mese mariano, come era prima, quando eravamo nelle nostre città, tutti i pomeriggi c'è il rosario comune di centinaia di persone, le chiese si riempivano per questo mese dedicato alla Madonna. E anche nell'esilio continuiamo questa tradizione, la preghiera del rosario. Abbiamo anche altre iniziative di collegamenti anche con altre parrocchie in Italia. Questo mese 2 o 3 appuntamenti li abbiamo presi in qualche parrocchia, già l'avevamo fatto, anche lo facciamo durante l'anno, segno di comunione. Ma anche, devo dire, questa presenza di Maria in mezzo a noi, cerchiamo di renderla sempre viva. Abbiamo una Madonna che gira per le famiglie, e tutti i giorni alle 12 noi facciamo la preghiera dell'Angelos. In particolare anche per il mese di maggio cerchiamo di fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, e il rosario comunitario lo vogliamo fare sempre anche nella nostra chiesa.
Che dire della grotta di Lourdes che siete anche riusciti a fare?
Sì, accanto alla chiesa proprio abbiamo fatto il campanile, e dentro il campanile abbiamo fatto questa grotta dedicata alla Madonna di Lourdes. Presso questo posto la gente passa, prega, chiede la grazia. E devo dire, la Maria si è fatta viva, sempre più vicina alla gente. Anche la statua che ci è arrivato da una comunità di Francia, ci hanno mandato proprio da Lourdes questa statua, molto significativa questa presenza.
Maggio è il mese dei fiori, ce ne sono nel campo da portare alla Madonna?
Noi di fiori ne abbiamo poco, però le candele sì, ci sono, tutti i giorni la gente viene e accende, e quindi queste candele sono i nostri fiori.
E così, nonostante tutto, il mese di maggio, il mese del rosario, resiste tra i profughi cristiani di Erbil.
Sì, certo, perché poi tanta gente mi chiedono un rosario. Proprio perché se tu giri per il campo vedi più di 50% delle persone portano la corona del rosario al collo. Se c'è qualche benefattore vuole darci qualche rosario, noi lo ringraziamo.
In chiusura del nostro incontro, ancora un omaggio alla figura di San Giuseppe. Rosario Tronnolone legge per noi alcune pagine del volume Giusto di Giovanni Donna Doldenigo, edito da Marietti. Non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con una nuova catechesi di Don Fabio Rosini dedicata ai 7 doni dello Spirito Santo, e augurarvi buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Spesso, vegliando accanto al piccolo Gesù addormentato, gli accadeva di sentirsi sommerso dalla propria paternità smisurata. In quei momenti veniva sopraffatto da una meraviglia sgomenta. Davvero un mistero egli era a se stesso. Perché quel bambino era sì figlio della carne di sua moglie, ma quante volte aveva udito proprio da lei quel dire: tuo padre e io. Tuo padre, suo padre. Nonostante tutta la vita trascorsa in familiarità profonda con lui, di questo faticava a capacitarsi. Padre non era dell'umanità di quel figlio, non al modo in cui la sua sposa era madre, tantomeno della sua divinità. Eppure padre suo lo era, completamente, per sempre. non per un bisogno soddisfatto, bensì per aver fatta sua la volontà di Dio. Non artefice, ma custode di un dono. Una paternità accaduta e di seguito costruita con naturalezza e laboriosità da Lui, reso capace quanto basta per essere responsabile davanti all'infinito. La paternità umana fatta la più somigliante alla divina e ad essa la più prossima. Senza vanto, senza merito. Così al risveglio, ogni mattina, domandava tutta la grazia necessaria per compiere il giorno e ogni sera tutta la misericordia, trascorrendo le giornate ora in pace, ora no, sperando anche dentro lotte intense, taciute a tutti. Sentiva tale paternità così sua, appagante e trabordante ogni desiderio, da mai augurarsene altra. E poi, più trascorreva il tempo fedele a quella decisione irrevocabile, essere lui e sua moglie insieme solo per Dio, più l'amore suo diveniva capace di fermarsi a un palmo da lei. E quell'idea, angosciosa un tempo, chi sono io per afferrare quanto l'Eterno ha evidentemente abitato? Era diventata negli anni la certezza che lo sosteneva nel suo compito. Se lui si è fidato di me, non devo dubitare io. Il compito travolgente di insegnare e dare ordini a quel figlio. Fa così. È ora di dormire. Stai attento. Lava bene le mani. E più ancora, di giudicarne il fare e il dire. Sei stato bravo. Questo non va. Questo mi piace. Meglio se stavi zitto. Non era la castità a essere ardua. Costava appena dover vincere il fremito di attimi. Era l'obbedienza, questa obbedienza, quella di suo figlio a lui, la cosa più ardua da accettare.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.